Grazie a tutte e tutti per questa assemblea. Per noi come ex Fiat di Firenze venire a Torino ogni volta è un'emozione, almeno io me ne rendo conto soltanto quando sono qua. La Fiat di Firenze era un po' la roccaforte del sindacalismo moderato dentro il gruppo Fiat. Tutte le volte che c'era da far passare qualche porcata, di solito a Torino si votava no, a Firenze si votava sì. Quindi abbiamo tanti debiti verso questo territorio e cerchiamo in tutti i modi di sdebitarci per questa storia un po' di retroguardia del gruppo Fiat. Noi abbiamo fatto un'assemblea a Firenze con l'azionariato popolare, gli stati generali del clima, della giustizia climatica e sociale il 12-13 ottobre, meno di un mese fa. In questo mese, come ex GKN, abbiamo scoperto che lo stabilimento su cui denunciamo dettagliatamente la speculazione immobiliare è già stato venduto a delle agenzie immobiliari che in realtà sono scatole cinesi della stessa proprietà. Nel frattempo c'è stato un altro mese di calo della produzione industriale, siamo al 19° mese di calo della produzione industriale. Il genocidio in Palestina non si è fermato nemmeno un momento e in compenso fa notizia una presunta aggressione agli ultras israeliani, che poi si sta rivelando una bufala da ogni punto di vista. E poi è successo quello che è successo a Valencia. E credo che ci sia poco da dire: se mettete insieme tutti questi avvenimenti, tutto torna purtroppo. Tu muori in un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale a migliaia, stipati come, cioè migliaia erano i posti, le auto che sono rimaste lì sotto. Tra parentesi, al capitale tutto torna perché a Valencia pare che siano stati distrutti il 10% delle immatricolazioni annue di automobili spagnole, quindi diciamo che per un po' il problema della sovrapproduzione di auto loro almeno l'hanno risolta. Quindi lasci giù una quantità di auto che bloccano totalmente la strada, quei blocchi stradali che se li facessero tre attivisti climatici creerebbero discussione per giorni e giorni, lì invece viene totalmente invaso dalle macchine completamente devastate con tutte le persone che ci rimangono sotto, perché in 20 minuti, le immagini sono impressionanti, viene giù la pioggia di un anno. Nell'anno, il 2024, che si appresta ad essere l'anno più caldo di sempre, in una curva ormai della temperatura che aumenta in maniera esponenziale. Ecco, in una mappa concettuale noi dovremmo dire: noi siamo qua, GKN è qua, in questo punto qua esatto. GKN è una lotta contro una delocalizzazione, come tante sono avvenute in questo paese, quasi tutte sconfitte. E anche noi ci siamo detti che è una delle cose più probabili è che saremmo stati sconfitti, dove però noi non ci lasciamo semplicemente inghiottire dal vuoto del capitale. Il capitale ti combatte in tanti modi, con la sua presenza, quando sei assunto come precario o come magari non propriamente assunto come partita IVA, ti combatte attraverso la pressione, la gerarchia, il ricatto salariale, poi a un certo punto decide che in qualche punto lui non deve produrre più, deve fare profitto in un altro modo, allora lascia un vuoto. E quel vuoto è fatto da un capitale che scappa, non hai più commesse, non hai più referenti, destruttura anche la catena di comando. Noi, prima di essere chiusi, in 2 anni ci hanno cambiato 6 direttori, facevamo gli scioperi, arrivavamo a proporre delle rivendicazioni e il direttore era cambiato, quindi lo sciopero era vanificato perché non sapevamo nemmeno con chi parlare. Quando ti combattono con quel vuoto lì hai varie possibilità. Cercare di riempire quel vuoto con i tavoli istituzionali, e quindi ti ritrovi in una serie infinita di tavoli ministeriali, istituzionali, regionali, dove alla fine ti rendi conto che l'unica cosa che puoi contrattare è un ammortizzatore sociale per arrivare a fine vita, oppure puoi bloccare l'unica cosa che ti rimane fisica e visibile del capitale, i macchinari e lo stabilimento. Ed è quello che abbiamo fatto noi. Però il capitale ti ha dimostrato che quello è solo un pezzo del capitale, quello fisico, i macchinari, lo stabilimento. Poi Poi esiste la proprietà formale di quei mezzi che può anche cambiare, come ha cambiato la proprietà formale del nostro stabilimento, e che quel vuoto lo possono continuare a portare avanti per tanto tempo, perché fondamentalmente, nonostante quei macchinari e quello stabilimento per noi siano un patrimonio immenso, stiamo parlando di milioni di euro, per loro non sono nulla. Soprattutto non sono nulla a fronte del fatto che la prerogativa sociale del capitale di chiudere una fabbrica e di trasformarla in speculazione è più importante di tutti i piani industriali che noi possiamo portare, e quindi lì stanno giocando questa partita sulla nostra fabbrica. Però succede un'altra cosa, succede che contemporaneamente, quando rimani assemblea permanente dentro un vuoto, e ti poni l'obiettivo di riempirlo, quel vuoto, e di giocare col termine che loro stessi ti hanno proposto, reindustrializzazione, ti chiedi come fare a reindustrializzare una fabbrica. E da che cosa vuoi partire a reindustrializzare una fabbrica se non da produzioni ecologicamente avanzate? Se non fosse perché tutto il mondo a parole dice che bisogna andare in quella direzione, a parole. E quindi a quel punto, quando ti ritrovi a resistere, a progettare, a riempire quel vuoto, finisci per sbattere contro tutti i muri di gomma di questo sistema, perché il problema diventa molteplice. Uno, che per riempire quel vuoto devi indicare quali sono gli strumenti qui e ora per reindustrializzare, non una società futura, e quindi devi formare una cooperativa, una società operaia di mutuo soccorso, ma contemporaneamente devi anche dire che ci deve essere l'intervento pubblico per rilevare l'area, e quindi finisci per proporre, come abbiamo proposto noi, una legge di consorzio regionale, a proporre che l'area diventi pubblica. Contemporaneamente sai che questa è una lotta di lungo corso, e per fare una lotta di lungo corso l'assemblea permanente non può semplicemente parlare di sé, deve parlare al mondo esterno, cioè deve spiegare perché reindustrializzare quella fabbrica è fondamentale per il territorio attorno e per le altre lotte operaie, e quindi di conseguenza deve essere una fabbrica socialmente integrata, che dice che il primo obiettivo che ha è quella di stare in contatto col territorio, restituire al territorio che la verrà a difendere un benessere sociale in termini di diritti, di posti di lavoro, di produzioni. Infine, un'assemblea permanente che vuole chiamare le persone all'azionariato popolare, alla difesa della fabbrica, deve essere una fabbrica socialmente integrata che ha come piano industriale dei prodotti ecologicamente avanzati e utili a migliorare la nostra vita e a trasformare il lavoro in vita e non il contrario, la vita in lavoro. E a quel punto sbatti contro un altro problema, che è quello contro cui stiamo sbattendo noi, che la transizione ecologica dentro questo sistema non si dà, per mille ragioni. E in particolare non si dà non solo nel capitalismo, ma in particolare non si dà nel capitalismo europeo, e in particolare non si dà nel capitalismo italiano. Per cui alla fine fondamentalmente scopri che questo processo di deindustrializzazione che sta colpendo il paese da diversi decenni, e in particolare negli ultimi 19 mesi, non è propriamente un processo di deindustrializzazione, è un processo di reindustrializzazione loro. Loro stanno reindustrializzando il paese, perché oggi, se siete metalmeccanici specializzati, in realtà vi vengono a cercare. Ma la loro reindustrializzazione è il contrario della nostra, si fa con produzioni tossiche, spostando gli investimenti su prodotti a basso valore aggiunto o di natura bellica, questo è quello che vogliono fare, e la loro reindustrializzazione è trasformare contratti con diritti in contratti senza diritti. Cioè, mentre noi vogliamo una fabbrica che produca prodotti ecologicamente avanzati con diritti, loro vogliono avere la prerogativa sociale di produrre merda con contratti di merda. Questo è lo scontro. E questo scontro si scarica tutto su una singola fabbrica. Ma non si scarica tutto su una singola fabbrica, perché questa fabbrica ovviamente non può pretendere di essere sempre il centro del mondo. E di conseguenza, di volta in volta, deve chiamare una solidarietà che diventa sempre più difficile. Perché nel frattempo, su di noi si è messo in moto un altro meccanismo, che è quello del sistema democratico, se così lo vogliamo chiamare, che non agisce per difendere una democrazia sostanziale e reale, per esempio in questo caso di una comunità in lotta, ma agisce sempre per evitare una rottura aperta. E perché da quella lotta non emerga una chiara alternativa. In tutta questa vicenda noi abbiamo avuto un giorno di rottura aperta, le mail del 9 luglio 2021. La mail del 9 luglio del 2021 avviene dopo 3 anni di scioperi, lotte, tavoli, dove loro si nascondevano, firmavano accordi, poi non li rispettavano, allora tu andavi in tribunale, una roba faticosissima a livello mentale. Poi finalmente il 9 luglio del 2021 fanno un atto di chiarezza, ci chiudono di colpo, fanno loro la rottura, perché il sistema democratico non serve ad evitare le rotture, serve a immobilizzarti e lasciare che siano gli altri che te le praticano da destra la rottura, che è una cosa diversa. Noi reagiamo, entriamo in assemblea permanente, migliaia di persone, e riniziano i tavoli. Noi ne abbiamo contati 45. L'ultimo, cioè l'ultimo, non l'ultimo in ordine cronologico, l'ultimo significativo lo facciamo all'inizio del 2024, eravamo 180. L'altro giorno se ne è riunito un altro, col liquidatore, siamo diventati 120. È un logoramento calcolato. E l'ultimo tavolo è stato come se non fosse passato nemmeno un minuto. L'ufficio di crisi della regione ha chiesto al liquidatore cosa voleva fare dello stabilimento, li ha trattati come persone normali quando sono dei banditi a tutti gli effetti, e io credo che un giorno verrà dimostrato anche dalla legge, ma sempre troppo tardi. E di nuovo si è messo in moto, anche rispetto a questo nostro ultimatum, questo sistema democratico che non serve a praticare una reale democrazia, ma a evitare le rotture e a far sì che siano gli altri che le pratichino. Perché il 14 novembre, udite udite, dopo che erano spariti, la legge che noi abbiamo proposto va finalmente in commissione. Quando eravamo in sciopero della fame a giugno, ci dissero che entro luglio la portavano in commissione. Abbiamo sospeso lo sciopero della fame, improvvisamente sono spariti. Poi abbiamo dato vita il 12 luglio a una manifestazione, e allora improvvisamente hanno riaccelerato, poi è arrivato agosto e sono rispariti. Ogni volta che noi ci fermiamo, loro si fermano. E ogni volta che noi agiamo, loro ci mettono la condizione di avere di presentarci alle date e alle scadenze ultimatum con i bicchieri, nemmeno mezzi pieni, ma più o meno come questo, con un dito di birra, così, così è il bicchiere che ci presentano. Per cui, per esempio, rispetto all'ultimatum che abbiamo dato, io potrei tranquillamente rivendervi mille cose positive, perché il 14 la legge va in discussione, perché l'altro giorno siamo riuniti con gli uffici della regione e ci hanno dato la massima disponibilità a finanziare la cooperativa, però manca un piccolo particolare, il luogo fisico dove scaricare il piano industriale. E ad oggi nessuno, né comune, che a me è un comune di sinistra, Campi Bisenzio, cioè in mano una coalizione a sinistra del PD, nella regione individuano un solo strumento con cui requisire quello stabilimento e far partire la cooperativa. E già parte la discussione invece sul piano B o C, sull'ennesimo capannone, se ne parla di uno nel Pratese, ancora più in là. Quindi noi non abbiamo più nessun altro capannone dove andare, noi lì ci fermiamo e lì pretendiamo la reindustrializzazione della fabbrica. E quindi arriviamo al 17 novembre esattamente in questa condizione, dove dovremo decidere se e quanto ci possiamo permettere che questo logoramento vada avanti, perché tanto loro un elemento di rottura non ce lo daranno mai. Noi non abbiamo ancora deciso che cosa diremo e faremo il 17 novembre, andremo avanti con le discussioni fino all'ultimo minuto, e la decisione la prenderemo il venerdì stesso con il collettivo di fabbrica. E quello che possiamo dire con certezza è questo. Primo, il 17 sì, sarà rabbia, ma la rabbia non sarà lì, anche perché un'assemblea permanente di 3 anni non finisce con una giornata di rabbia. Per esempio, una data che sicuramente metteremo nel mirino, ma non solo questa, è il 29, lo sciopero generale. Sapete che Landini ha invocato la rivolta sociale, è già partita la discussione su quanta credibilità abbia Landini a invocare la rivolta sociale, ma questa è una domanda mal posta. La domanda non è se Landini abbia credibilità o meno nell'invocare la rivolta sociale, questo è qualcosa a cui la storia non interesserà niente. La domanda è se c'è qualcuno che invoca la rivolta sociale, qual è l'effettiva forza della classe e delle forze sociali in questo paese per farla, per far sì che se qualcuno la invoca abbia paura di invocarla, perché effettivamente una rivolta sociale c'è, e non sarà di certo il 29, ma io credo che la sfida del 29 sia che sia una giornata di incontrollabilità, che sia una giornata diversa. E se non abbiamo forze da buttare dentro questo spiraglio, il punto non è Landini, il punto siamo noi, perché noi ci dobbiamo sempre concentrare sulle nostre forze, su quello che noi siamo in grado o non in grado di fare. E poi dopodiché proporremo un percorso comunque vada, perché la nostra idea è che questo 1.300.000 euro di azionariato popolare debbano trasformarsi in un motore di mutualismo permanente. Se lo faranno come azionisti della fabbrica socialmente integrata, l'abbiamo già detto, con gli interessi che matureranno, noi proporremo che questi interessi siano reinvestiti in casse di mutuo soccorso, in progetti sociali, importare i pannelli fotovoltaici nelle zone di bracciantato, nel dare le cargo bike alle zone di alta presenza di immigrazione per combattere anche la dispersione scolastica, nelle palestre popolari, in questo tipo di progetti, ma se no noi proporremo lo stesso agli azionisti popolari di versare questi soldi in un'enorme cassa di mutuo soccorso, nazionale. Perché alla fine credo che l'unica cosa che possiamo fare, non essendo sempre padroni del nostro destino, è far sì che questi 3 anni non si disperdano e che quantomeno ci possano dare un passo in avanti nell'elaborazione della classe e della sinistra diffusa di questo paese. Per noi GKN è stata prima di tutto un'enorme casematta, comunque vada a finire, dove abbiamo potuto, come dire, affinare che cos'è una classe dirigente nel fare un piano industriale, nell'avere a che fare con le persone, con i loro problemi per 3 anni, col mutualismo, nell'applicarlo, eccetera. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire è che il 17 novembre sancirà che questa esperienza non può andare dispersa.
Allora, buongiorno a tutti e tutte, io cercherò di essere il più rapido possibile lasciando poi magari lo spazio a interventi, a richieste di approfondimento se vorrete saperne di più circa il piano di reindustrializzazione che adesso vi presento. Due premesse, lasciatemele fare. La prima è che dentro questo piano ci sono diverse persone, diversi ricercatori e ricercatrici solidali che hanno dedicato il loro tempo extra lavorativo all'elaborazione di questo piano insieme ai lavoratori e alle lavoratrici dell'ex GKN. Ci sono le organizzazioni come quelle torinesi che ogni volta si sono fatte trovare pronte a scendere a campi e c'è, consentitemelo, una cura da parte di Comunet Officine Corsare che ha deciso di investire delle risorse, si è attrezzata per consentire a tutta una comunità di continuare a lavorare investendo risorse in questo piano. Sicuramente la rabbia per chi ha lavorato al piano in questo momento è superiore a qualsiasi altra emozione e penso che capirete perché nel corso dei prossimi minuti. La presentazione è una sintesi della sintesi che abbiamo restituito nelle giornate del 12 e del 13 ottobre per ovvie ragioni. Se io mi dovessi medesimare in voi penso che avrei molta voglia di intervenire, di interloquire con Dario e col collettivo, poi magari appunto se avete domande ne riparliamo dopo. Quindi quali sono state le fasi di elaborazione, le direttrici, così le chiamiamo, le attività del progetto di reindustrializzazione, investimenti, impiego, finanziamenti complessivi e l'impatto sociale ed economico del piano. Andrò molto velocemente. Si passa a ottobre 2022 e c'era già un piano, si chiamava un piano per il futuro della fabbrica di Firenze, era un piano che puntava a fare dell'ex GKN un polo pubblico per la mobilità sostenibile. Quel piano era perfetto, aveva soltanto una debolezza, dipendeva dalla volontà politica delle istituzioni di attuarlo. Quindi da ottobre 2022 a oggi quello che abbiamo tentato di fare è elaborare un piano di reindustrializzazione che individuasse un'alternativa alla strategia della rana bollita dei tavoli che rinviano ad altri tavoli, dell'assenteismo permanente della proprietà ai tavoli istituzionali convocati dal Ministero e dalla Regione e all'assedio materiale della proprietà, perché non ci dimentichiamo che i licenziamenti continuano, sono licenziamenti indiretti dati dall'assenza di stipendi. Un piano dunque che voleva essere alternativa a queste dinamiche e al tempo stesso proporre un intervento pubblico per una fabbrica socialmente integrata col territorio. E il piano, questo piano di reindustrializzazione dal basso è stato sempre concepito come uno strumento della lotta in radicale alternativa alla reindustrializzazione come strumento per piegare la lotta da parte della proprietà di QF subentrata al fondo finanziario Melrose. La foto è significativa perché quei pannelli non sono prodotti ovviamente dalla cooperativa GFF, però furono installati in fabbrica all'indomani dell'attacco diciamo di carattere vandalistico alla cabina elettrica dell'azienda. Quindi grazie a una donazione mutualistica dalla Germania i lavoratori ridiedero luce a una parte della fabbrica, sperimentando già una parte del piano di reindustrializzazione. Essere stati uno strumento della lotta ha significato partire da un dato, cioè da quasi 17.000 firme raccolte a dicembre 2022 a Prato e a Firenze a sostegno del progetto di una fabbrica socialmente integrata col territorio. Ha significato partecipare a una miriade di manifestazioni nazionali indette in ogni ora del giorno e della notte. Poi nella primavera 2023, quando iniziamo a elaborare questo piano di reindustrializzazione, intercettando una proposta da parte di una startup italo-tedesca, facciamo partire la campagna di reward crowdfunding, che serviva inizialmente a collezionare le risorse per poter far partire la cooperativa, che è stata individuata come lo strumento, lo soggetto ponte per dare un futuro alla fabbrica. Parte sempre nell'autunno del 23 la campagna di azionariato popolare, che un anno dopo raccoglie oltre 1.300.000 euro e arriviamo per l'appunto alle tre giornate di ottobre di cui parlavamo prima. Come vi dicevo, nell'autunno del 23, sempre in quel periodo, otteniamo un protocollo d'intesa, parte una due diligence tecnica su quel progetto, ma il gruppo di reindustrializzazione tenta di avviare un altro scouting internazionale, casomai quel due diligence dovesse dare esito negativo, e quindi ci mettiamo alla ricerca di fornitori di linea a livello europeo sul settore del fotovoltaico, perché questo secondo progetto industriale andava a parare esattamente in questa direzione: produzione di energie rinnovabili senza l'utilizzo di materie rare unite alla produzione di cargo bike. E dall'inizio anno si è corso una maratona da 100 metristi, l'avrei definita così. Stiliamo un nuovo progetto industriale che integra la produzione di pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino, quindi classici, ma la combina con un'altra direttrice, che è quella del recupero di pannelli al termine del loro ciclo vita e con la possibilità di riciclare i materiali dei pannelli usati. Le due direttrici vanno insieme all'installazione dei pannelli, che consente l'attività di revamping, cioè vai a installare i pannelli che tu produci quando vai a sostituire quelli al termine del ciclo vita. In Italia non esistono, a quanto ci consta, realtà produttive che combinano produzione, installazione e recupero. O le cargo bike. In primavera raccogliamo preaccordi commerciali a vincoli crescenti con comunità energetiche per dimostrare ai finanziatori la fattibilità economica del progetto industriale, la presenza di una domanda del mercato. A maggio viene elaborata lo strumento della legge regionale di cui parlava prima Dario per la creazione di un consorzio che possa sbloccare lo stabilimento grazie alla creazione di un consorzio pubblico industriale, per l'appunto. I lavoratori entrano in uno sciopero della fame devastante, che in qualche modo mette all'angolo le istituzioni, le impegna verbalmente ad andare in porto con la legge, e sappiamo al momento come la situazione dalle parole di Dario. E poi la quinta direttrice è quella del condominio industriale, cioè la gestione sotto forma di condominio coabitato da altre realtà produttive nel sito di Campi Bisenzio. Queste sono le principali premesse del piano, cioè la prima, il ritorno al lavoro e il mantenimento dei livelli contrattuali pre-licenziamento; la seconda è la riconversione ecologica della produzione. Abbiamo tentato di rispondere a una domanda fondamentale: come diavolo si fa a produrre pannelli fotovoltaici con la concorrenza dei pannelli cinesi? La nostra risposta a questo problema, che abbiamo avuto presente sin da subito, sin da quando ancora avevamo a che fare con il secondo progetto industriale della startup italo-tedesca, L'abbiamo risolto col nuovo progetto industriale puntando sui cosiddetti pannelli custom, cioè pannelli che non sono presenti nella produzione cinese e che sono prodotte da realtà medio-piccole in Europa, e poi sui cosiddetti pannelli BIPV, cioè pannelli fotovoltaici integrati con le strutture architettoniche degli edifici, quindi ad alto valore aggiunto. Ciò che mi interessa mostrarvi è che al netto degli stress test effettuati, questi sono i risultati e gli utili delle prime due direttrici, quindi produzione pannelli e installazione. Sulla prima abbiamo il break even, cioè differenza costi ricavi al 55%, sulla seconda al 40%. Quindi se raggiungiamo il 40% dell'installazione massima e se raggiungiamo il 55% della produzione massima dei pannelli, noi siamo in attivo, sempre. Questa è l'occupabilità massima potenziale, cioè quante persone sarebbero integrate al 100% dei volumi produttivi, e abbiamo ovviamente già lavorato anche in questi ultimi giorni alle proiezioni sull'impiego effettivo degli occupati al primo anno se non riuscissimo ad andare oltre gli stress test effettuati nel business plan. Questi sono invece i preordini raccolti finora, che dimostrano che al momento, se noi andassimo in produzione, dovremmo rispondere al 62% della produzione di pannelli standard prevista nel business plan. Cioè, grazie ai preordini raccolti dalle comunità energetiche italiane, ma soprattutto europee, saremmo già in questo stato della situazione. Abbiamo raccolto preordini da parte di altre imprese recuperate in forma cooperativistica in Italia, come l'Italcables. Quest'area invece coprirebbe 2200 metri quadrati di area coperta, 2000 di area scoperta. Questi sono i volumi che verrebbero lavorati e processati di pannelli al termine del loro ciclo vita. Sappiate che la Toscana è un ottimo esempio della domanda crescente che ci sarà di pannelli da riciclare del sistema paese. Come si cade in piedi recuperando pannelli fotovoltaici. Questo è l'impatto occupazionale di chi lavorerà al recupero. Vedete che anche qui la prospettiva è quella di far vedere che se si lavora soltanto su un turno ci sarebbe un fabbisogno di 17 persone, su due turni di 29, su tre turni di 41 persone. Qui invece qualche slide esplicativa sui due prototipi di cargo bike già lavorati dal collettivo di fabbrica: uno a propulsione muscolare, due elettriche a pedalata assistita. Queste cargo bike stanno già circolando a Firenze grazie a una collaborazione con la cooperativa di delivery etico Robin Food. Questo è l'impatto occupazionale ridotto, come potete vedere, rispetto agli altri delle cargo bike, ma fondamentale perché qui, su questa direttrice, i lavoratori e le lavoratrici hanno già dato prova di essere in grado di produrre. C'è da dire una cosa, che questa direttrice combinata con le altre non fa correre nessun pericolo alla sostenibilità del progetto. Nel momento in cui noi si sarà in grado di produrre, vendere 240 cargo bike all'anno, si sarà sempre in attivo. È ovvio che tutto questo stress test si avvale di un turno solo. Quindi qui non siamo mai saliti sopra il turno singolo. Questo è l'impatto occupazionale a pieno regime o con diciamo una produzione ridotta negli stress test che avete visto qua, 60% il primo anno, gli effettivi sarebbero 7. Questi invece sono gli impieghi, cioè i soldi che servono non soltanto per gli investimenti ma per andare in produzione contando l'anno zero di partenza del piano, perché voi sapete che quando ordinate una linea non vi arriva l'indomani, quindi ci va del tempo, e calcolando che nel primo trimestre di produzione non potrebbe entrare neanche un euro. È ovviamente un'ipotesi assolutamente pessimistica se non irrealistica, ma serve diciamo atterrare con il massimo paracadute, con la massima sicurezza. Queste sono le attuali fonti di finanziamento previste. Noi abbiamo una copertura del capitale sociale che si aggira su 3,7 milioni attualmente. Al momento risultano non pervenuti diversi attori. Il primo di questi sono gli attori istituzionali che per legge
avrebbero il compito di sostenere i tentativi di recupero cooperativistico di aziende in crisi o a rischio di delocalizzazione. Quindi qui non c'è il Ministero. Se poi ci dovesse essere, lo vedremo più avanti. Non sono neanche previsti neanche un euro di finanziamento pubblico regionale di cui si è parlato l'altro giorno nel tavolo con la regione a cui accennava prima Dario. In regime di piena occupazione, di, diciamo, se noi raggiungessimo il 100% dei volumi su ogni direttrice, questo progetto industriale assorbirebbe in totale 130 persone. E questo invece è l'introito delle casse pubbliche dello Stato italiano qualora questo progetto industriale dovesse partire nei primi 10 anni. Siamo oltre 34 milioni di euro e non abbiamo contato ovviamente i contributi all'INPS. Questo è quanto e penso che basti, sia assolutamente sufficiente a spiegare per quale ragione la rabbia in ogni caso al momento sia l'emozione prevalente, quand'anche ci sarà da festeggiare il 17 novembre a Firenze.